Salve Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio, bentornata alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe in maniera, ecco, diciamo in diretta dal libro Tarcisio Stramare, San Giuseppe dai padri della Chiesa, gli scrittori ecclesiastici fino a San Bernardo. Ecco, una produzione dell'editrice domenicana italiana, di grande valore, ecco, pubblicato nel 2021, ecco, la seconda edizione di questo testo, di questo padre, prima di morire proprio, rielaborato, perché è morto proprio nell'anno in cui ha realizzato la seconda edizione di questo libro, ecco, padre Giuseppino, padre della congregazione di San Giuseppe, ecco, molto devoto della Madonna, della Vergine, ovviamente di San Giuseppe, che è il suo ispiratore. Ecco, San Giuseppe ci aiuta quindi a camminare verso il Signore, essendo il padre di Gesù, il padre putativo, ecco, il padre della Santa Famiglia, e ci aiuta, ecco, con tutto il nostro cuore a essere fedeli, fedeli a Gesù, fedeli a Dio per sempre. Ecco, allora, abbiamo oggi un altro autore, si chiama Giacomo di Sarug, è un santo. San Giacomo di Sarug nacque a Curtam, sull'Eufrate, nel distretto di Sarug, e si fermò ad Emessa. A 22 anni era già monaco ed eremita, meravigliando i vescovi per la sua cultura. Nel 502 fu nominato corepiscopo, godendo grande stima. Corepiscopo è vescovo insieme, no? Ecco, ad altri, no? Non è il titolare della cattedra, però ecco, come i nostri vescovi ausiliari, si può dire. Nel 519 fu consacrato vescovo di Batnan, chiamata Sarug, dove morì nel 521, no, senza mille. Siamo nel VI secolo d.C. Lo collochiamo subito dopo Sant'Efrem perché ne segue le orme, tanto nella Mariologia che nella dottrina su San Giuseppe. Fu soprattutto poeta dallo stile fiorito. Qualcuno considera Giacomo come il primo panegirista del nostro santo. Scrisse lettere, omelie, elogi, funebri e biografie. Combatté il nestorianesimo di Diodoro di Tarso. Per alcuni è tanto ortodosso da meritare il titolo di santo, per altri invece sarebbe monofisita, contrario al concilio di Calcedonia. Ecco, quindi è un po' controverso, no? Ecco, questo santo, beh, si sa che il monofisismo è una dottrina non tanto definita, miofisismo anche, ecco, una sola natura, ma non che esclude l'altra, ma è talmente grande la natura divina che ingloba, diciamo, l'altra. Allora, ci sono posizioni più sfumate e più nette. Certo, Eutiche è stato condannato esplicitamente come monaco perché portava avanti di fatto questa dottrina, opponendosi anche al Papa, no? Invece altri, che è come questo, non è che, sì, insomma, in pratica l'abbracciano questa dottrina, ma in maniera temperata, insomma, forse in maniera più temperata si potrebbe anche accettare, cioè non è che si nega la natura umana. La natura umana è molto inferiore a quella divina, questo si sa, insomma, anche Cristo è così, anche se noi lo vediamo come uomo, i nostri occhi, i nostri sensi sono colpiti dalla sua umanità, però questo è un rischio per noi, non considerare Gesù Dio, considerare uomo con aspetti solamente umani, questo potrebbe essere un grande errore per noi. Invece il monofisismo taglia la testa al toro, la natura divina è superiore, basta, punto. Beh, certo, questo lo devono credere tutti, anche quelli che non sono monofisiti, insomma, ecco. Però, insomma, c'è un monito anche per noi, per essere un po' più pronti a curare la soprannaturalità della vita di Cristo, insomma, a vedere in lui Dio, non l'uomo, soprattutto Dio. Vediamo cosa dice il nostro autore di San Giuseppe. Dopo aver trattato della permanenza di Maria a casa di Elisabetta, Giacomo si sofferma a descrivere la reazione di Giuseppe di fronte ai segni della sua maternità. L'accolse Giuseppe, apprese che incinta era Maria, si turbò il giusto all'aspetto, nuovo, e si meravigliava. Castera la fanciulla ed ogni santità piena, grave il suo aspetto di tutta la modestia piena. Splendida la sua persona e tinto di castità il suo volto, bella eppure tutta ornata di verginità. Ecco, quindi San Giuseppe vede un segno incontrovertibile, cioè che la Madonna è incinta, e però nota anche la verginità, cioè coglie questi due aspetti, perché è un uomo di spirito, è un uomo di Dio. Quindi è l'uomo di Dio, il profeta, è l'uomo di Dio, e San Giuseppe lo era certamente, per la mansione che aveva nell'ambito della Chiesa, della Rivelazione. Vede, insomma, tutti questi aspetti che combaciano, cioè la verginità e la maternità, com'è possibile? Vive uno stato di perplessità. Vede la purezza di Maria, vede il suo volto brillante, superiore per castità. Si vede quando una persona è casta, vive la castità. Quella cristiana, cioè di consacrazione al Signore, c'è il Signore in lei, no? In chi è casto. Invece, insomma, la maternità sembra contraddire questo stato, però in Maria queste due cose convivono. E allora, che cosa doveva fare Giuseppe, di cui era sposa, perché il seno di Maria gli mostra che Ivi è un fanciullo? Era pur modesta, era venerante ed era grave, scrive sempre San Giacomo, ma era anche incinta e portava un fanciullo e doveva essere conosciuta. Cioè, doveva, perché è conosciuta nel senso biblico, insomma. Quindi solo qui, nella mente di Giuseppe, avviene la fecondazione, non c'è altro modo. E invece avviene un altro modo. Era rimasta infatti 3 mesi in casa dei Leviti ed era manifesto il suo seno per il fanciullo che portava. Si era formato colà colui che i fanciulli formano. Mise insieme i suoi corporei sensi ed in essa si incarnò. E si compì il tempo e compì perfettamente la sua natura. Si incarnò il fanciullo, si manifestò. Fu conosciuto il seno della Vergine che lo porta e si turbò Giuseppe per il concepimento che non conosce. E poiché era giusto e la beata non voleva scoprire, soltanto segretamente del fatto con lei parlò. Anche la Vergine con alta voce e viso aperto con lui parlò senza averlo di sposi. E con le rivelazioni, l'interpretazione della profezia di Isaia lo scuoteva, poiché della sua concezione virginale non dubitasse. Per lei si stupiva nell'ascoltarla, e che farà? Grande è la parola, e chi può crederla vera senza rivelazione? Le parole gli diceva dell'angelo udite, e gli narrava come l'avevano accolta i sacerdoti di Giuda. Gli ricordava anche cosa avevano detto i profeti. Si agitò pur approvando, e confermava tutto pur dubitando. E poiché era giusto e voleva lasciarla segretamente, senza scoprirla, senza indagare, lei tutta ammirabile. Dunque, ecco San Giuseppe qui tratteggiato, no? È il dramma, è il dubbio, e questa è la sua passione, in fondo, no? Ma è promesso sposo, quindi deve sposarla, però non può, no? Non può. Qual è il motivo? Motivo naturale o soprannaturale? Beh, questo lo sa Dio. Comunque decise di non prenderla più in sposa, c'è scritto nel Vangelo. Decise di ripudiarla in segreto. Ecco, cioè, usa questa delicatezza, si possono dare 1.000 interpretazioni a questo gesto di Giuseppe. Ma data la sua giustizia, io credo che no, lui abbia interpretato bene il mistero di Maria, cioè che quello che era in lei veniva dallo Spirito Santo. E quindi dice, ma io non c'entro, lo sposo è lo Spirito Santo, e quindi ma io devo farmi, cioè, è un atto di umiltà, io propendo, anche se insomma ci sono altri commentatori, anche ecclesiastici, no, di grande rilievo, che dicono... Beh, la legge diceva così: si può sposare una donna che è adultera. È peccato, no? Sarebbe peccato in sé sposare un adultero. E quindi lui si astiene da questo, non vuole farlo. Giuridicamente è così, ma spiritualmente, moralmente, io penso che Giuseppe sia una persona da giusto, una persona molto elevata, no? Un asceta, un mistico. E quindi, beh, questo è di Dio, allora lo lasciamo a Dio. Perché dunque, la sposa adultera doveva essere lapidata. Lui non fa questa opzione, non ci pensa proprio a farla lapidare, infatti vuole fare in segreto. Però, se ecco, veramente si fosse preoccupato della Madonna in senso umano, avrebbe detto: beh, vabbè, io non ti sposo, però magari, non so, continuo a mantenerti, no? Ti do la casa, non so, il sostentamento. Invece no, la ripudia del tutto, proprio perché fa un atto di pura fede in Dio. Beh, tu sei di Dio, no? Appartieni totalmente a Lui, è Lui il tuo sposo, quindi è Lui che penserà a te. non ci devo pensare io, cioè un atto di pura fede. Io non c'entro in questo commercio, un santo commercio, sacro commercio. Commercio in latino sta per matrimonio, eh? Quindi il matrimonio vero, il tuo, è quello con il Signore. Allora, bene, io mi ritiro, non ho parte in questo matrimonio, è giusto che sia così. Ecco perché è giusto, la giustizia somma, veramente, somma di Giuseppe. Tra Maria e Giuseppe nessun mutismo, quindi, ecco, San Giacomo di Saruga interpreta alla luce dello Spirito, è un monaco, non ci dimentichiamo che è un uomo di preghiera, quindi ha celesti ispirazioni anche per fare questa interpretazione, non si basa sulla filologia, sul confronto dei testi, il confronto delle culture, forme gescitte, come si dice oggi, no? La storia delle forme. No, lui ha la fede e con la fede interpreta che Giuseppe sia giusto in questo, nel non voler pubblicamente ripudiare la Madonna. Tra Maria e Giuseppe nessun mutismo, quindi alimentatore di sospetti, ma come sembra naturale, un franco schiarimento seguito dalla conferma dell'angelo che indica a Giuseppe il giusto comportamento. Poiché era degno della conversazione divina, in sogno, gli apparve Gabriele, il principe degli angeli. Venne l'angelo in notturna visione a parlare con lui ed insegnargli la verità sulla concezione ammirabile. Aveva pensato a sera di sciogliere gli sponsali, ma venne il vigile, fece la riconciliazione della notte e si involò. Fece il tripudio mentre dormiva in gran dolore, ma si levò al mattino adorando e chiedendo la riconciliazione. Fu triste a sera e su lui soffiò lo spirito di dubbi. Ebbe nella notte un sogno maestro di verità. Discese Gabriele e lo conforta, me lo informa e gli spiega tutte le letture della profezia. L'uomo di fuoco, dalle cui parole carboni ardenti cadevano, vide il giusto, si turbò mentre credeva e interrogava: Chi sei, mio Signore? Ed il vigile rispose a lui dicendo: Servo, sono di colui che la fanciulla Maria porta. Servo sono di colui che la fanciulla Maria porta. Ecco, quindi ecco, non ci meravigliamo di questo linguaggio così poetico, no? Così strano per noi, ma lui parlava in rima, ecco, parlava per le cadenze di poetica greca, no? Non era proprio in rima, però erano frasi, no? Con le stesse quantità, in modo tale che risultasse, buono all'udito questo modo di parlare, ecco, e anche si potesse memorizzare. Dice Giuseppe: Quanti come te ne ha il mio Signore? Il vigile dice, cioè l'angelo, miriade di miriade, migliaia di migliaia. Si commosse Giuseppe, trembipidante, pieno di meraviglie, congiunse le mani, inchinandosi alla gloriosa Maria. Dice Maria: Che cosa forse Gabriele ha con te parlato? Voltò la faccia tua e l'appianò, già che era sconvolta. Cosa ti ha detto? Egli a lei risponde: Quel che a te disse, il mistero mi ha rivelato, che a te manifestò, con te parlando. La condusse Giuseppe, introdusse nella sua casa, la piena di santità, guardandola come il celeste cocchio. È importante questo atteggiamento di adorazione di Giuseppe. Non è uno che approfitta di Maria, ma è uno che la serve. È uno che si dona a Maria Santissima, ecco, in tutto se stesso. È il servo di Maria, il primo servo di Maria. E questo San Giacomo lo capisce, no? La guarda come il cocchio divino. Sono lontano, è come l'arca dell'alleanza, no? L'arca dell'alleanza nessuno poteva toccarla, solo i sacerdoti potevano trasportarla, se no venivano colpiti come Uzza, e fu fulminato. Bene, andiamo avanti, allora riprendiamo tra qualche istante. Ave Maria.
Angel, take your wings and fly, watching over me. See me through my night time and be my leading light. Angel, you have found the way, never fear to dread, you'll be afraid.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo il nostro programma su San Giuseppe nell'ambito della Casa di Nazareth, che è appunto Giuseppe come elemento particolare. Stiamo leggendo il testo di Padre Tarcisio Stramare, San Giuseppe, sui padri della Chiesa, siamo a pagina 42, stiamo vedendo l'interpretazione che fa San Giacomo di Sarug, grande monaco, ecco, mistico, asceta orientale, della Chiesa siriana. Per Giacomo la missione di San Giuseppe come sposo è ben delineata perché il mistero fosse nascosto e si scelse la Vergine ad un giusto disposato. La disposizione divina la disposò, poiché era sposato, discese ed abitò in lei il figlio di Dio. Qual era la necessità del matrimonio? Ecco, perché Giuseppe deve per forza sposare Maria, è il suo obbligo morale, è il suo mandato, è la missione divina che deve compiere per, ecco, realizzare la volontà di Dio. Perché se non fosse stata sposata Maria e così il figlio avesse abitato in essa, anche la concezione sarebbe stata offesa e calunniata. Sarebbe detto è figlia di padre degenere, oppure figlia di madre, insomma, di malaffare. E invece non si voleva che il figlio nascesse in una famiglia così. E subito che si fosse conosciuto che nel seno di lei era un fanciullo, la Vergine incinta come adultera sarebbe stata giudicata. Ma se avesse rivelato il mistero nascosto, chi avrebbe creduto a lei? Perché senza marito rimase incinta la Vergine nella sua verginità? Non è necessario, Giuseppe. Per il costume dell'epoca, la convenienza sociale... Ma anche c'è un mistero grande, no? Giuseppe è partecipe alla riunione postale, questo è il motivo più grande, eh? Certo, noi siamo colpiti dalle motivazioni più umane, e quindi, poveraccio, se no era considerato figlio di adulterio, la Madonna adultera, non si poteva fare così, però invece Giuseppe ha un ruolo nella salvezza, la salvezza delle anime, questa è la cosa fondamentale per cui è stato scelto. L'esempio di Gesù nella riprova. E se avendo operato miracoli il Signor nostro e lui non credettero, mentre era nel seno, chi avrebbe creduto che egli è il figlio di Dio? Cacciò i demoni, vivificò i morti, l'hanno perseguitato. E se avesse rivelato che era in un seno, chi gli avrebbe creduto? Ed avendo camminato sui frutti del mare, lo hanno disprezzato. Che una fanciulla lo concepiva, chi avrebbe osato dirlo? Certo, è malevolo. È sempre un prego, quindi gli puoi dimostrare tutto, non crederà mai a nulla. Non vuole credere, non vuole vedere, non vuole sapere, non vuole concepire in sé ciò che è giusto, e allora vabbè, rimane nella sua posizione di oltranza, ecco, oltranzista, materialista, sensista, umano, carnale, alla fine diabolico, no? Perché il demonio è il principe di questo mondo, quindi se vogliamo governare il mondo ci facciamo servi del demonio, se vogliamo essere figli di Dio, invece questo mondo è relativo, non è tutto per noi, anzi è solo una piccola parte di quello che è il bene, che è il giusto, che è il vero. Ne segue che se Maria avesse rivelato il segreto divino, sarebbe stata biasimata, disprezzata, svergognata, sarebbe stata accusata, perseguitata, lapidata, giudicata come adultera, come menzognera. Per questo motivo la disposizione divina cercò per lei uno sposo retto, che fosse suo marito, e volle un capo che la proteggesse, la custodisse e la difendesse per la sua concezione, cioè che cioè è da lui. E la introdusse nella sua casa perché tra le adultere non la ritenessero, eppure non essendo marito, come marito fu ritenuto il giusto. Quindi ecco, Gesù deve sottoporsi a questa legge, ma del resto è la legge divina sull'uomo, quindi non è solo una convenienza sociale, se no chissà come mi giudicano, no? Cioè Dio ha creato la famiglia, quindi Gesù ha preso su di sé anche una famiglia umana, ha vissuto in una famiglia umana, stato partecipe di una famiglia umana, no? Le famiglie nostre che sono strane, alternative, gender, non si capisce niente più ormai, no? Chi è il primo, chi è il secondo, il marito, la moglie, queste cose non si usano più, il compagno si dice, la compagna, ma proprio siamo agli antipodi della rivelazione divina, purtroppo ne pagheremo le conseguenze, perché ogni peccato si sconta davanti a Dio per la sua giustizia. Di qui si comprende la presenza di Giuseppe e subito che si conobbe essere un fanciullo nel seno di lei, il vigile, cioè l'angelo, gli comandò e Giuseppe li introdusse nella sua casa perché non fosse vilipeso. Con diligenza prese Giuseppe l'impegno di essere il padre putativo, ecco lo dice anche lui, vedete, è nei padri questo termine, del Signore nostro nel tempo del suo avvento. Perciò gli fu data in sposa perché stesse sotto il suo nome in modo misterioso, da lei sorgesse il figlio di Dio e Giuseppe facesse le parti di padre putativo, sapendo chi fosse il padre del figlio di Dio, perché Maria non colpissero, offese dubbi e ingiurie e non fosse priva di una guida che la dirigesse. La concezione di Maria, dice Giuseppe, è figlio mio, e vennero meno per la figlia di Davide discorsi e triste fama. Il concepimento virginale di Gesù rimase segreto tra i due sposi, ed il mistero del figlio venne conservato presso Giuseppe, ben nascosto, e tra lui e Maria si parlò con grande meraviglia. E tra gli estranei egli fu detto figlio di Giuseppe, e da Giuseppe nato, e da Maria che fu vergine. Su questa linea vengono interpretate le parole di Maria in occasione del ritrovamento di Gesù nel Tempio, e quando Gesù sedette presso i maestri nel Tempio Santo, il Padre tuo ed io ti cercammo tanto. Quindi ecco, la paternità è riconosciuta, anche se è una paternità surrogata. La paternità non sostanziale, lo è in maniera spirituale. Però appunto c'è una necessità organica, sia sociale che culturale, sia ontologica, no? Ecco, Gesù per essere vero uomo deve avere un padre anche terreno. È giusto nel piano di Dio che sia così. Saru Gens giustifica la reazione di Gesù che rimproverò a Maria che un padre aveva, ma che quegli non è Giuseppe, non è Giuseppe, non volle essere teste a Maria di lui avere un padre, ma soltanto l'unico Dio che è genitore di lui, ma prende anche le difese della madre, ma per prudenza, dicendo, Maria pronunciò il nome di Giuseppe, giusto che fosse padre suo, per non affaticarsi davanti agli ebrei a discolparsi. Marito allora la Vergine chiamò Giuseppe, giusto. Insomma, fu vero Giuseppe tra lei e il figlio suo, fin tanto che volle il figlio di Dio rivelare se stesso. Certo, prima della rivelazione nessuno sapeva chi era Gesù. Lo sapeva Giuseppe, sì, lo sapeva Maria, ma gli altri non era dato saperlo, non c'era ancora la rivelazione. Perché ecco, c'erano stati i magi che si erano prostrati in adorazione, anche i pastori. Erode stesso diceva ai magi: vengo anch'io ad adorarlo, vengo ad adorare il re. Quindi c'era questa concezione, serpeggiava già, no? In tutto Israele, che il Messia sarebbe stato Dio, cioè sarebbe stato colui che si deve adorare. Ecco, però non era esplicito questo, che fosse Gesù, e non si voleva che fosse esplicito, doveva essere fatta dopo la rivelazione. La presenza di Giuseppe non è solo necessaria per salvare l'onore di Maria, ma anche per la cristologia che richiede la genealogia davidica, la quale riguarda sia Giuseppe che Maria. Cioè, Gesù deve essere discendente di Davide, questo dicono le scritture. Il Messia è della casa di Davide. Fu necessario quindi che fosse sposo alla figlia di Davide perché fosse il capo di lei, egli, il cui nome fossero trasmesse nelle genealogie, già che nelle successive dei re, la donna non viene segnata. Discesero le genealogie da Abramo, anche da Davide, da Maria, giunse. Ed entrò e sorse Giuseppe perché fosse capo. Ed il nome del marito putativo prese Maria, sebbene non congiunto, perché nel novero degli uomini la donna non poteva entrare. E poiché era marito di lei, fu detto il suo nome nelle genealogie, che ella generò nella sua virginità la verità attesa. E per tutto ciò che ho detto fu necessario che fosse sposo di Maria, e così abita in essa il figlio di Dio. Ecco sempre la poesia, ritmo poetico, strofe separate, ecco, quelle di questo grande cantore, figlio di Sant'Efrem Siro, quindi, ecco. È Cristo che viene incarnato in Maria, abita in essa. Ecco, lei non riceve altri impulsi se non quello dello Spirito Santo. Ecco, e per il suo impegno, ecco che il figlio di Dio è venuto nel mondo. La missione di Giuseppe viene così riassunta. Perché ministrasse Giuseppe il giusto alla via del figlio, fu necessario che egli fosse marito della madre di lui nella sua verginità. Il nascostamento servì al mistero nascosto e nessuno comprese, fino a che il Signor nostro mostrò al mondo chi fosse il padre suo. E con le sue opere insegnò al mondo ad essere figlio di Dio. Benedetto il nascosto che si manifestò per vivificare Adamo. Ecco, il nascondimento di Gesù esige anche il nascondimento di Giuseppe. Ecco, se Gesù si nasconde, non si rivela subito, e se Gesù non si offre subito alla sua passione, ma tante volte che i suoi avversari lo vogliono uccidere, egli si nasconde, fugge via, non si fa prendere, perché non è ancora giunta la sua ora. Quindi è Dio che decide l'ora della morte per tutti, anche il suo figlio divino, è così. L'atteggiamento di Giuseppe di fronte alla maternità di Maria riveste toni drammatici in un'omelia detta della Natività del Signore. Al ritorno di Maria da Elisabetta, vedendola incinta, Giuseppe rimase perplesso perché la vide Giuseppe, lo sposo suo giusto, lo stupefatto. La fanciulla mirò pudica, casta, e sbigottì il suo cuore, casto l'aspetto suo e pieno il sen di lei. Puro l'aspetto suo e il sen di lei fecondo, umile l'aspetto suo e palpite il suo fanciullo. Splende nella sua maggiore e la concezione di lei conosce. La maestà si lei ammirava perché quanto risplende per il fatto della concezione che vide, molto temeva. La concezione virginale di Maria, sì, è l'immacolata concezione. Giuseppe è il primo che nota, che sa nella Chiesa di questo grande mistero. Non lo tiene per sé, ovviamente, e lo dona a tutti noi. Di fronte a una situazione così contrastante, quanto allora sul fatto meditò Giuseppe, e così, mentre non vuol disonorare la fedele, vide altri che a dito lo indicavano. Si angustiava il giusto per la concezione di Maria e la castità di lei. Teme di parlare, non poteva non parlare. Per il sarughese, Giuseppe non mette in dubbio l'innocenza di Maria. Infatti, dolcemente si avvicinò e prese a dire con soavità: «Di fanciulla, che ti accadde senza neppur saperlo? Pecorella bellissima, in qual luogo si sono occupati di te e poi ti hanno lasciata e abbandonata come in un deserto? Colomba splendida, chi tagliò le ali della tua bellezza e sradicò e avulse le possenti ali della tua verginità? Splendida, di tutti i giorni, quando hai perduto l'onore tuo ed in quel giorno ti aggredirono i ladroni e depredarono la tua bellezza». Giuseppe si avvicina con questa argomentazione, no? Maria risponde che tutto ciò non mi riguarda, testimone non è il mio Dio, tanto da accettare il giudizio, fammi bere l'acqua di prova delle adultere e prova la continenza mia con la legge che Mosè lasciò. Si vede che c'era una prova per provare se effettivamente una era adultera, no? Non si capisce qual era, però c'era questa prova. Ella rassicura Giuseppe che nessuno rapì quel gioiello che a te si sposò, né è infranta l'eletta pietra a te commessa. Custodita nella sua bellezza è la splendida corona della mia gioventù, intatto in me della mia verginità quel gran tesoro. Giuseppe conferma la sua fiducia in lei. Verace finora tu fosti, e più che ogni altro la tua castità testimonianza resi. La continenza tua di tutti i giorni consideravo, e del tuo splendore, che eri pura, molto godevo. Che menzogna non ti toccò allora, ancora io attesto. Tuttavia Giuseppe non riesce a persuadersi, rimanendo il timore della sua mente, decide: a me conviene da te fuggire, se da adulterio la concezione tua, Dio mi riguardi, che la purezza mia congiunga con te un corpo che ad altri si congiunse. Se poi dallo spirito è il tuo fanciullo, non oso al puro castello avvicinarmi in cui abita il re. Qual sia la concezione tua, o da chi sia, io non ricerco che, anche se ricercherò, questo sarà per me. Se per adulterio e se per lo spirito, è per me che è terrore. Anche dunque molte cose con te investigare. A questo pensiero prese il giusto di lasciare Maria. Della sua sorte, poveretta, si addolerò. E quindi partecipa in qualche modo, no? A questa sofferenza di Maria. Beh, ci fermiamo qui per questa nostra puntata. Ecco. E... abbiamo celebrato la festa della misericordia. San Giuseppe veramente fu il misericordioso in questo atto supremo di accoglienza e anche di separazione, se era secondo Dio, da Maria. Ma il Signore pensò altrimenti, fu molto più misericordioso e le donò in sposa Maria Santissima, cosa che ancora, anche oggi, è vera e valida per sempre. E quindi per la nostra parte, per l'intercessione della Madonna, possiamo invocare molto bene con frutto San Giuseppe. Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio.